Eccoci qua, dopo questa tre giorni europei ci concentreremo soprattutto su questo aspetto e su una tre giorni, va detto Antonio, insomma un po' di luci, un po' di ombre, un po' di verdetti ancora in sospeso. C'è anche una possibilità che potrebbe addirittura regalare a tutte le italiane il passaggio del turno dalla Champions League arrivando sino alla Conference League, ma ci sono insomma delle sfumature che vanno un po' analizzate. Tutto questo con sullo sfondo, e da qui vorrei ripartire Antonio, il rinnovo fino al 2023 con opzione fino al 2024 per Stefano Pioli come allenatore del Milan. Credo sia difficile trovare qualcosa di più meritato di questo rinnovo, no?
Sì, sono d'accordo, ha fatto un grande lavoro. Ricordiamoci, Francesco, che doveva essere sostituito da Radni, che sembra in procinto di andare al Manchester, sì, United, e quindi il lavoro di Pioli mi sembra sia stato ottimale nella valorizzazione, nei risultati, anche se andiamo a vedere nel fatto compiuto non ha vinto niente, però sta mettendo le basi, ha messo le basi perché questa squadra, questa società possa ambire, ovviamente è ritornato in Champions League e questo è già un risultato, che possa ambire ai risultati che gli hanno consentito negli anni di essere tra le squadre più importanti a livello europeo e mondiale. Quindi ha fatto un'impresa a Madrid con il gol di Messias, che la sua storia ovviamente dovrebbe far capire a tutti che nella vita non c'è mai niente di scontato, che se uno vuole la volontà e la costanza può arrivare anche se parte da categorie inferiori. E quindi devo dire di Pioli, insomma, tutto il bene possibile, ma è sempre stato un allenatore molto un signore, un allenatore molto serio, pragmatico, che poi ha dato anche un'impronta di gioco al Milan già da un anno e due, perché insomma è appunto, ha fatto sì che questo modulo di gioco, il 4-2-3-1, abbia valorizzato ampiamente i giocatori a disposizione. Questo credo sia il suo merito, ovviamente ampiamente è piaciuto a tutto, diciamo, a tutta la società, perché poi se andiamo a vedere è una società che lavorano proprio in simbiosi, hanno questa serenità, hanno questa capacità di gestire, di programmare e pianificare sempre il lavoro sia economico che tecnico nel migliore dei modi. Quindi Pioli credo sia e quest'anno ha la possibilità di giocarsi uno scudetto come l'anno scorso, e poi nel rush finale l'Inter ha fatto cose ancora più importanti, e soprattutto nella Champions League la speranza di, ovviamente difficile contro il Liverpool, ma ha riacceso questa possibilità di poter andare agli ottavi di finale. Questo credo sia per adesso un motivo di soddisfazione e di merito a questo allenatore, ma credo anche ai calciatori.
Antonio, a proposito di allenatori, mi dai una tua lettura su questo preciso e particolare momento di Massimiliano Allegri? Perché la sensazione è che da un punto di vista comunicativo lui stia provando in tutti i modi, passami il termine, a normalizzare questo inizio di stagione della Juventus, molto equilibrato quando sono arrivate quelle vittorie una in fila all'altra, prova ad essere molto equilibrato dopo un KO così pesante come quello di Stamford Bridge. Io però voglio capire dal tuo punto di vista la verità, la cassazione del calcio, cioè il campo, cosa dice ad oggi, a fine novembre, della Juventus, attesa da una sfida che per l'obiettivo minimo della stagione, il quarto posto, insomma, è una gara che mette molto più che semplici tre punti in palio contro l'Atalanta.
Ma credo che si sia accorto ovviamente in questo inizio di stagione, a parte la Champions, l'ultima partita è stata veramente una partita non bella, e quindi credo che si sia accorto che quest'anno è un'annata un po', già l'anno scorso, di ricostruzione, quest'anno ancora di più, perché poi se andiamo a vedere l'organico è ovviamente, sì, tanti dicono che con questa squadra poteva fare molto di più, assolutamente sì, poteva avere molto di più, e sicuramente le partite che ha perso con Empoli e Sassuolo in maniera anche un po' così troppo netta rispetto al valore della Juventus li costringono adesso ad avere delle difficoltà nel recupero poi di una classifica che è in difficoltà. E quindi sta cercando, appunto, come dicevi tu, di normalizzare, ma non è semplice, perché poi se andiamo a vedere la qualità dei giocatori, almeno non tutta, ma buona parte, non rispecchia il valore di una Juventus che negli anni, insomma, ha dimostrato di essere, a parte i 9 scudetti di fila, ma anche i 2 finali di Champions e tutte le Supercoppe e Coppa Italia che ha vinto, di essere di una categoria superiore. Adesso c'è questa difficoltà di piano piano di poter riportare a Torino dei giocatori che per questa squadra possono, diciamo, avere la forza di rilottare per traguardi diversi. Quest'anno per adesso c'è da mettere in pratica una situazione diversa, cioè cercare di arrivare almeno tra le prime quattro. Non sarà facile anche per quello, perché queste sconfitte ti possono anche un po' demoralizzare. In campionato ha cercato sì anche di normalizzare, di cercare di dare dell'equilibrio a livello difensivo, ma questa squadra ogni tanto si perde, e questo credo sia una cosa che non so fino a quanto ci vorrà di tempo perché possa, ripeto, ritornare ad avere quella continuità, quella sicurezza, quel DNA della Juventus che rappresentava il furore, la forza, la voglia ovviamente dire di ottenere risultati. Ci sono a livello di organico dei giocatori ovviamente che hanno delle difficoltà.
E a proposito di campo, Antonio, a tuo avviso l'urgenza più grande della Juventus è proprio in attacco? Cioè, sarebbe comprensibile da parte della Juventus un tentativo estremo, magari provando anche qualche cessione eccellente, penso ad esempio a Kulusevski, di provare a convincere Commisso a cedere Vlahovic già a gennaio, per quelle che sono le necessità dei bianconeri?
Vlahovic andrebbe bene per qualsiasi squadra, per la Juventus ancora di più, non solo in attacco, credo anche a livello diciamo di centrocampo l'abbiamo visto, ancora altre difficoltà, i Ramsey, Rabiot, lo stesso Bentancur in calo, McKennie, sono giocatori per adesso diciamo che non hanno reso, per appunto come dicevo prima, per la qualità della squadra che abbiamo sempre ammirato e diciamo anche lo stesso Allegri ha avuto, e anche ai Conte nei primi tre anni, Allegri ancora di più, quindi in questo c'è credo da lavorare, ma ovviamente l'arrivo di Locatelli non ha compensato questo reparto. A livello di attacco sono d'accordo con te, ma non solo quello, e credo che Kulusevski, come dicevi tu, può essere anche merce di scambio, ma la Fiorentina, se tra Vlahovic a gennaio, vorrebbe dire menzionare in maniera troppo evidente un campionato che per adesso ti può consentire veramente di fare qualcosa di importante e di forse insperato all'inizio della stagione. Quindi poi ci può stare tutto nella vita, nel senso che 50 milioni da quello che leggo mi sembra anche pochi per quello che il Commisso chiede alla società per un giocatore, un 2000 come Vlahovic, che attualmente a parte Haaland e Borussia Dortmund non ne vedo altri in Europa forti così. Quindi ci può stare tutto, e può essere un obiettivo sia di gennaio ma anche di giugno. Io credo che la pianificazione la Juventus ce l'ha sempre a portata di mano, non è che ci sono i periodi normali per una squadra come la Juventus, e quindi ripeto, a gennaio è sempre un mercato difficile, complicato, i grandi giocatori difficilmente te li possono dare, e quindi c'è da lavorare per il futuro, ma già da adesso, perché insomma io credo che abbiano già individuato le problematiche a questo gruppo, anche a volte di mancanza di personalità, cosa che ripeto la Juventus non ha mai diciamo avuto in questo senso.
Antonio, a proposito di Fiorentina, apro un attimo una parentesi su Vlahovic per chiederti se proprio la gestione del caso Vlahovic può essere un po' una cartina di tornasole per capire la solidità societaria della Fiorentina. Nel senso, la rottura è acclarata e non da oggi. Però ci sono anche degli esempi di altre società, a me piace sempre ricordare la Lazio, che comunque hanno affrontato in questi anni anche rotture pesanti con giocatori che avevano un certo qual peso all'interno dello spogliatoio, da Marchetti a Pandev, passando anche per le cessioni di Biglia e Keita, ma lì la società ha dimostrato la sua forza, la sua lungimiranza e la sua anche inflessibilità in sede di mercato. È un banco di prova importante questo per Commisso, Barone, Pradè, capire come verrà gestito il caso Vlahovic?
Sì, è una squadra giovane, insomma sono una società proprietà giovane, sono tre anni che ovviamente sì, è in questa nuova avventura. Credo che sul fatto di Vlahovic abbia fatto il suo anche in maniera importante, perché aver offerto 5 anni a 40 milioni, bene o male, insomma sono soldi veri, importanti per un ragazzo, ricordiamoci, di 21 anni, che è molto forte, ma è il secondo anno che fa in maniera diciamo forte, decisiva, con dei miglioramenti incredibili sotto ogni punto di vista, tecnico, tattico, fisico, di gol, di furore, quindi su questo non ci sono problemi. E quindi l'ha gestita, la proposta l'ha fatta e l'ha fatta bene. Poi ovviamente credo che, come dicevi tu, è acclarato che non voglia rinnovare, a volte ci possono essere anche dei pensamenti, e questo vorrebbe dire che la Fiorentina vuole puntare veramente in alto, perché l'offerta della proprietà Vlahovic è di un giocatore per ovviamente ambire all'Europa minimo, poi chissà, se poi lì c'è un discorso anche di pianificazione a livello economico e anche di fatturazione, che ovviamente non siamo qui a dire, ma la squadra che vuole raggiungere dei risultati deve anche avere una un fatturato molto più importante di quello della Fiorentina adesso. E quindi anche con gli arrivi di gennaio oppure anche di giugno prossimo, soprattutto con un allenatore italiano che ha dato un cambio proprio netto di mentalità, di quello che appunto la proprietà e lo stesso italiano vogliono. Quindi Vlahovic è un giocatore, era un giocatore fondamentale, lo è attualmente perché non ne vedo altri, poi in panchina non è che ci abbia dei giocatori forti in questo senso, e quindi se dovesse andare via, ecco lì si vedrà come agirà a livello proprio di campagna acquisti, di pianificazione, ma io credo già si staranno muovendo. E ripeto, non è facile trovare un giocatore di quel livello, di un 2000, con queste caratteristiche, con queste prospettive. Però il nostro calcio un po' è cambiato, a 20 anni uno ti fa una proposta del genere, dopo anche che lo stesso calciatore aveva espresso il suo amore per Firenze e per tutto, e poi ci ha ripensato. Queste sono situazioni che noi del mestiere, noi addetti al lavoro, dobbiamo rendersi conto che è così, che è cambiato tutto, quindi bisogna farsi una ragione, e credo anche la società dovrà farsi una ragione in questo e programmare anzitempo affinché possa arrivare a Firenze un giocatore, ripeto, difficile sostituirlo, ma insomma può lavorare bene lo stesso, anche perché se vende Vlahovic la cifra sarà, non credo 50, credo anche di più, e credo anche li valga tutti.
E lì poi dovrà essere brava la Fiorentina a reinvestirla, cosa che negli ultimi anni, pensando ad alcune partenze eccellenti, insomma non sempre si è vista.
Beh,
questa
Nico
capacità.
È stato un acquisto importante, credo il più oneroso da parte della Fiorentina. Torreira è un prestito che magari credo sia un prestito poi con diritto di riscatto, che ovviamente sarà anche sarà
esercitato,
anche il giocatore esercitato, perché ovviamente il giocatore sta rendendo bene, ma poi giocatore talmente intelligente, utile proprio alla causa della Fiorentina. Quindi, però oltre a questi è normale che si parla di Berardi come esterno, ma anche di più di un esterno, perché già a giugno lo stesso italiano aveva richiesto proprio per il suo gioco degli esterni che abbiano capacità anche di avere dei sostituti proprio per il modo in cui gioca questa squadra. E quindi certo, dovesse vendere sicuramente lo venderà una cifra importante, lì si vedrà la bravura e la capacità di centrare i giocatori che possono dare, diciamo, sopperire a una partenza di Vlahovic, ma aumentare anche il tasso tecnico della squadra.
Antonio, domani in campo anche l'Inter al Penso di Venezia, e si arriva a questa prima gara di campionato per i nerazzurri con alle spalle una qualificazione agli ottavi Champions che mancava da 10 anni, ma soprattutto Simone Inzaghi è riuscito lì dove Conte ha fallito 2 volte.
Beh, è riuscito nella maniera, diciamo, migliore a livello con il gioco, con la qualità, dando anche meno prevedibilità alla manovra, no? Che Conte ovviamente è lungi da me, perché insomma ha fatto 2 anni straordinari, ricordiamoci la finale Europa League, l'anno scorso ha vinto uno scudetto dopo ovviamente gli ultimi 3 mesi proprio in grande crescendo. Zaghi poteva essere, diciamo, un problema, no? Questa situazione inerente al cambio di Conte, invece si è inserito molto bene e ha dato ancora di più, diciamo, imprevedibilità alla manovra, anche perché è arrivato un giocatore diverso di Dzeko rispetto a Lukaku, ha più modi di poter attaccare, più situazioni contingenti, ha più giocatori che porta a livello di diciamo vicino alla porta, che possono realizzare, e quindi ha, diciamo, il lavoro di Conte su Perisic, che poi quest'anno è sfociato proprio con il lavoro di Zaghi. Quindi credo abbia una squadra, no, credo, l'ha sempre avuto una squadra forte, ha perso un po' di tempo all'inizio, qualche piccolo passo falso, adesso si sta riprendendo in campionato e soprattutto in Champions, che è la cosa più importante per la società, che ne dicano, perché c'è un discorso economico non indifferente, e quindi con la qualità, con il gioco, con questa capacità anche di divertire, e sappiamo come è importante anche a livello proprio di ambiente far divertire, diciamo, il popolo nerazzurro, che sono abituati a questo. Quindi vedo una squadra in grande crescendo e quello sicuramente delle analogie ancora migliori rispetto all'anno scorso, perché secondo me anche che se ne dicano dopo Hakimi e Lukaku sono arrivati giocatori molto molto forti, anche con degli acquisti, uno fra tutti Dzeko a parametro zero, che insomma poteva essere un ripiego, invece si è dimostrato lui è un campione a tutti gli effetti.
Antonio, ieri abbiamo visto un qualcosa che, analizzando il livello della rosa, dell'allenatore, per la Roma avrebbe dovuto essere la normalità all'interno di questa stagione, e invece credo sia giusto, non dico sorprendersi di una vittoria così schiacciante in Conference League, però sicuramente la Roma si può dire che paradossalmente stia mancando nell'elemento, diciamo così, di regolarità. Vittorie troppo belle, sconfitte troppo brutte ancora per avere un quadro obiettivo, insomma, del valore di questo progetto,
sì,
di questa squadra.
Manca l'equilibrio, ma anche lì c'è un progetto a lunga scadenza, credo per a lunga, insomma, di 3 anni con Mourinho, uh-huh. Ovviamente anche lì di individuare poi degli acquisti mirati. Già quest'anno avevano degli esuberi da dover su cui lavorare per ovviamente cercare di alleggerire anche i bilanci della società, e mi sembra che piano piano ci siano riusciti. E poi in alcune circostanze, vedi soprattutto la partita del 6-1 in Norvegia, sicuramente lì è successo qualcosa di che forse magari si aspettava Mourinho, ma non a quei livelli, dove ovviamente ha capito che alcuni elementi non potevano e non potranno far parte del futuro. Quindi lì c'è stato un ridimensionamento e quindi c'è questo equilibrio da ritrovare tra campionato e Conference League. Io credo che la Roma, se arriva quarta in classifica, ha fatto un campionato eccezionale per la rosa che ha rispetto anche a altre che ovviamente sono lì a giocarsi questo piazzamento Champions. E poi non tralasciare che Mourinho, dove è andato, in qualsiasi squadra appunto dove è andato, ha sempre cercato di ottenere un risultato importante, e questo potrebbe essere la Conference League.
Chiudo, Antonio, con una considerazione generale sulle italiane in Europa, perché abbiamo la Juventus e l'Inter qualificati agli ottavi Champions, il sospeso il discorso ancora per Milan e Atalanta, abbiamo la Lazio qualificata e in attesa di capire con che posizione nell'ultima giornata, idem il Napoli che deve ancora capire se sarà qualificato, se sarà retrocesso in Conference League, se chiuderà la sua avventura europea, e la Roma che invece ha blindato il secondo posto. Fin qui il tuo bilancio delle italiane in Europa è positivo, sufficiente, non sufficiente?
Direi sufficiente, quasi positivo, ovviamente aspettiamo l'ultima giornata che secondo me diventerà determinante, però credo che stiamo facendo un buon lavoro, a parte l'Inghilterra dove sono cresciuti, i campionati sono sempre all'ordine di giorno importanti, però anche il calcio, se vai a vedere in Spagna è abbastanza calata la situazione, mm-hmm. Diciamo, c'è un po' di ridimensionamento e quindi questa è la dimostrazione che a parte l'Inghilterra siamo a questi livelli, nel senso che ci potrà essere ancora un miglioramento nell'ultimo turno. Per adesso abbiamo fatto il nostro, abbiamo recuperato, vedi il Milan, vedi anche la stessa Inter, il Napoli ce la può ancora giocare, il Napoli sarà un problema gestire tutte e due le competizioni perché oltre al grave infortunio di Osimhen poi ci sarà la Coppa d'Africa che perderà anche sai lo stesso Koulibaly, e quindi in questo ecco si vedrà ancora di più la mano del tecnico secondo me. Per il resto siamo di partenza per poter diciamo ambire al passaggio di turno di tutte le nostre formazioni. Non sarà semplice per il Milan, ma insomma la speranza, visto anche come ha vinto a Madrid contro l'Atletico, arriva il Liverpool che secondo me insieme al Manchester City, il Chelsea e il Bayern può fare un altro sport, nel senso che sono nettamente più forti, però nel calcio abbiamo visto tantissime sorprese, quindi la speranza è di una squadra che è migliorata tantissimo anche a livello europeo e ritornava in Milan dopo 10 anni, questo la dice lui.
Antonio, ti rubo proprio 30 secondi, perché pensando a queste prime uscite Champions, c'è la squadra, ce n'è una tra le squadre che diciamo così fin qui hanno meglio operato nella massima competizione continentale che ti ha convinto più delle altre?
Ma a livello di
europeo, quindi no, a livello europeo ci puoi mettere dentro il City, il Liverpool, il Real, l'Ajax.
Ma come ho detto prima, credo che Chelsea, Liverpool, Manchester City fanno qualcosa a parte, l'hanno ancora dimostrato in maniera importante. Liverpool dopo un'annata un po' così l'anno scorso è ritornata a certi livelli e si vede proprio come sia in campionato, in Premier, che anche in Champions League abbia acquisito quella capacità. E qui poi ritorniamo al discorso allenatore, ora non so magari se tu bene che puoi anche vedere quanti anni è che Klopp è a Liverpool, nel senso mi sembra 6 anni, settimo anno.
Sì, è arrivato nel 2015 dopo tra l'altro un settennato al Borussia Dortmund, cioè
ecco, quindi,
va avanti a cicli,
anni.
No? 7 anni al Mainz,
no,
7 al Borussia e ora siamo al sesto a Liverpool.
Questo per farti capire che la pianificazione deve essere fatta con l'allenatore, perché bisogna cambiare l'allenatore non in Italia un anno, 2 anni, poi subito con il discorso magari sempre sulla graticola se perde una partita. Liverpool 6 anni, i primi 2 anni non ha vinto niente, va cominciato a vincere e hanno pianificato, hanno acquistato giocatori anche a livelli diciamo non elevati a livello economico, ovviamente prima di Alisson e di Van Dijk, e poi dopo ha costruito. Ecco, la costruzione qui in Italia si basa sempre su un anno, due anni, invece non è pianificare a più stagioni. E Liverpool, hai detto bene te, 7 anni al Dortmund, ne farà 8 al Liverpool, penso, perché un allenatore così poi è difficile trovarlo. Questo è, credo che sia, diciamo, le nostre società ci dovrebbero pensare, perché anche soprattutto le grandi, ecco perché Pioli ha rinnovato fino al 2023 e opzione 2024, ma se c'è questa collaborazione, questa serenità, questa condivisione di idee e strategie, ma perché bisogna sempre andare a trovare, appena succede qualche piccolo falso l'allenatore si cambia? Radnik, che doveva venire qua a Milano, è rimasto Pioli, ha fatto quello che ha fatto, ci ricordiamo di Simone Inzaghi, era il, diciamo, il doveva prendere il posto, no? Il giustamente non è arrivato Bielsa, doveva essere un traghettatore, poi ha vinto quello che ha vinto in maniera insomma importante alla Lazio, che ovviamente è una squadra che rispetto alle a quelle, diciamo, di un livello superiore, magari non poteva, magari non c'era la speranza di ambire a questi risultati. Ecco, dico io, bisognerebbe anche un po' pensare a volte a capire il momento e pianificare con un allenatore. Che secondo me è fondamentale anche per lo sviluppo dei successi per una squadra.
Antonio, un abbraccio e buon weekend.
Ciao Francesco, a tutti, ciao.